mai più mi chinai nemmeno su un fiore, più non arrossi nel rubare l'amore, dal momento che inverno mi convinse che Dio non sarebbe arrossito rubandomi il mio.
Un blasfemo di Fabrizio De André ci introduce la storia del Grigioni italiano, in particolare di Poschiavo, luogo di origine del nostro ospite con noi in studio anche oggi. Buongiorno Sasha Zala.
Buongiorno.
Grazie per aver scelto questo brano che stiamo ancora ascoltando in sottofondo. Una storia, quella della Val Poschiavo, che non è una storia solo locale, ma soprattutto nel 500 e nel 600, l'epoca dei grandi scontri confessionali, è strettamente legata a quella delle grandi potenze, come tra poco ci dirà Claudia Di Filippo Bareggi, in linea da Milano, dove insegna storia moderna all'Università degli Studi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Lei ha approfondito questi aspetti in saggi e volumi, tra cui ricordo almeno ai nostri ascoltatori Le frontiere religiose della Lombardia, edito da Unicopli. Quindi una serie di lavori che lei sta continuando ancora sulla storia dei Grigioni.
Sì, sì, sicuramente. Penso che prima o poi riuscirò a mettere insieme un po' tanti punti di vista in un'unica monografia, ecco.
E noi naturalmente ci torneremo anche ai nostri microfoni, direi però di tornare alle origini di questa storia affascinante con Sasha Zala, che si è dottorato in storia contemporanea all'Università di Berna, ma si è occupato anche di storia antica, con un lavoro sulle Alpi Retiche nell'antichità. In che misura, Sasha Zala, tracce di insediamenti risalenti alla preistoria sono presenti nel territorio del Grigioni italiano, in particolare a Poschiavo?
Allora, bisogna dire subito che ci sono pochissime tracce, ci sono stati veramente pochi ritrovamenti. In particolare, questo è interessante adesso per me come storico dell'età contemporanea, durante la costruzione della ferrovia del Bernina, quindi sono state trovate delle monete romane in particolare, e poi sono stati trovati degli scheletri probabilmente del secondo secolo dopo Cristo. Comunque nella Val Poschiavo ci sono poche tracce preistoriche. Per quel che riguarda la Bregaglia ci sono diverse coppelle, sassi cupellati, massi cupellati, che comunque sono di difficilissima datazione. Un po' meglio da un punto di vista archeologico la situazione nel Moesano: c'è il famoso ritrovamento del sito di Castaneda e c'è il sito vicino al castello di Mesocco del Neolitico. Comunque in generale per queste valle alpine che hanno avuto, se pensiamo alle varie inondazioni, soltanto negli ultimi 200 anni, quella del 1834, quella del 1987, che hanno portato degli sconvolgimenti proprio territoriali abbastanza massicci, e quindi è molto difficile trovare vestigia dell'antichità.
Facciamo un salto temporale per secoli, Claudia Di Filippo. La storia della Val Poschiavo è stata legata a quella della vicina Valtellina. Tuttavia, contrariamente alla Valtellina, la Val Poschiavo si orienta verso nord, avvicinandosi alla Repubblica delle Tre Leghe alla fine del Medioevo.
Sì, si orienta, oppure è sempre stata orientata in un certo senso, perché la Val di Poschiavo, controllare la Val di Poschiavo vuol dire controllare il Bernina, dunque un passo molto importante fra il Milanese, la pianura lombarda e appunto la Svizzera interna. Ricordo che il vescovo di Coira ha sempre guardato con attenzione la Val di Poschiavo, una giudicatura è sempre stata in mano sua, dunque non è strano pensare che sin dall'inizio del 400, nel 1408 esattamente, questa valle si dà al vescovo di Coira, giurando fedeltà, garantendo un servizio militare e un contributo annuo a fronte di una salvaguardia dell'indipendenza locale, che sarà poi piena dopo la cancellazione dei poteri temporali e spirituali del vescovo di Coira e quindi dopo la costituzione, insomma, formale anche della Repubblica delle Tre Leghe. Direi da questo punto di vista però che non si interrompono mai i rapporti con la vicina Valtellina, a cui la Val di Poschiavo è sempre stata legata da una via commerciale molto importante dove passavano vino, legna ed altre biade, farine, castagne, insomma molti carri, ecco, passavano su e giù da questa valle, in un senso e nell'altro.
Sasha Zala, che tipo di legame? Dunque, abbiamo sentito grande continuità, legami intensi comunque fra le regioni diverse linguistiche, tra la Valposchiavo, tra l'Italia e le regioni svizzere. E che tipo di legame c'era con la Repubblica delle Tre Leghe?
Credo che questo sia un punto interessante, anche quello che ha detto Claudia De Filippo Bareggi. L'orientamento rimane costante e forse diventa anche più forte, e questo accade in un periodo nel quale, in effetti, se noi pensiamo a quello che sarà poi il XIX secolo, il XX secolo, se pensiamo a tutta la tragedia anche dei confini orientali italiani, in un periodo antecedente all'epoca dei nazionalismi, e quindi dove c'è la possibilità di creare anche un'identità politica che va al di là di quella che è il criterio di identificazione che sarà del nazionalismo, cioè della nazione, della cultura, della lingua. Ecco, qui è possibile costruire un'identità nazionale che non si basa su questi elementi, e questo mi pare un punto abbastanza interessante, tanto più che la funzione di ponte è forte da un punto di vista commerciale, e a mio modo di vedere questi legami con la Valtellina, che non sono solo della Valposchiavo ma di tutto il Grigioni centrale, addirittura fino all'Oberland grigionese, dove c'è un orientamento anche dell'agricoltura, per esempio le mucche portate attraverso i passi che guardano verso sud fino ai mercati lombardi. Ecco, questo orientamento viene interrotto in maniera quasi totale, reciso si può dire, durante la Prima Guerra Mondiale. Credo che veramente per le nostre vallate meridionali la Prima Guerra Mondiale sia stato un momento veramente grave, nel quale una tradizione lunghissima di scambi economici e culturali è stata bloccata.
Tradizione invece che era ben viva nell'età moderna, da sud come nella Svizzera italiana, anche nelle valli grigioni di lingua italiana giungono le nuove idee religiose della Riforma. Grazie alla libertà politica e alla tolleranza religiosa della Repubblica delle Tre Leghe, il grigioni italiano assume una importante funzione di rifugio per gli esuli italiani in fuga dai rigori dell'Inquisizione. Claudia Di Filippo, vero?
Sì, direi che diciamo le idee religiose riformate arrivano da nord veramente, da sud arrivano gli esuli. Questa zona di cui stiamo parlando, non solo la Val di Poschiavo, ma insomma tutta la zona che è l'attuale Canton di Grigioni, ha sempre avuto legami molto stretti commerciali, economici con Zurigo, dunque si diffonde molto presto, si diffondono le idee zwingliane, e più tardi, dopo il 49, la chiesa zwingliana entrerà nella chiesa calvinista, dunque ci sarà un ulteriore passaggio. Diciamo, con l'espansione delle idee zwingliane viene a entrare anche in questo angolo dell'Europa l'idea di una chiesa cittadina come una variante dell'organizzazione locale, dunque un clero fatto fondamentalmente costituito da funzionari. E noi sappiamo che la costruzione proprio della Repubblica delle Tre Leghe, gli articoli di Lanz del 24-26, vedono insieme la strutturazione politica delle leghe e anche l'affrancamento dai poteri vescovili, ma anche del signore temporale, del vescovo di Coira. Data la disomogeneità di questa composizione politica, che è molto dispersa, molto frammentata, come sappiamo ogni comune avrà riconosciuto quel che si chiamava lo ius reformandi, cioè il diritto di scegliere quale confessione per sé, quindi a quale confessione aderire, anche all'interno diciamo di un quadro che, come dicevi, è di una parità confessionale fra queste due chiese, due confessioni, quella cattolica e quella zwingliana prima e calvinista poi. Recentemente ho fatto delle indagini, partendo un po' dalla Mesolcina fino al 600, delle comunità e dei comungrandi grigioni, e realmente non sono tantissime quelle che mantengono parità confessionale, ci sono degli esempi solo protestanti, faccio un esempio linguisticamente italiano, quello della Bregaglia, la Mesolcina tenderà invece a essere solo cattolica. A Poschiavo rimangono due comunità fino ai tempi nostri, alla nostra contemporaneità, in una, come dire, in una tensione sempre un po' difficile nell'epoca moderna, ma appunto perché questa zona e poi anche i baliaggi del sud, quindi la Valtellina, la Valchiavenna e Bormio, hanno appunto questa parità confessionale, quando insomma dagli anni 40 del 500 saranno una zona ideale come rifugio di esuli che vengono insomma dalle più disparate regioni d'Italia. Per la verità abbiamo tantissimi storie diverse. Pierpaolo Vergerio, vescovo di Capodistria, che passa alla Riforma, abbiamo Ludovico Castelvetro, abbiamo Agostino Mainardi, che poi diventa un pastore calvinista di stretta osservanza, ma abbiamo anche eterodossi come Camillo Renato, come Celio II Curione, come Giulio da Milano. Ecco, ci sono storie insomma diverse fra loro. Ecco, in questa zona era una zona linguisticamente italiana e dove c'era una tolleranza altrove impensabile, dunque per questo motivo appunto dal sud ci sarà proprio il confluire di molte persone alla ricerca appunto di spazi di tolleranza e di pace.
Sarebbe interessante, sentendo cosa diceva Claudia Di Filippo, Sasha Zala, immaginare l'arricchimento per queste vallate grigioni di lingua italiana grazie a questi intellettuali in fuga dall'Italia, personalità estremamente colte e attive, poiché pubblicano presso la celebre tipografia di Dolfino Landolfi le loro opere.
Su questo non c'è dubbio l'importanza che ha avuto la Riforma, sia da un punto di vista della storia culturale e intellettuale, ma poi anche in particolare per l'italianità delle zone. Se penso allo studio di Sandro Bianconi, ha dimostrato come sia stata proprio questa Riforma proveniente dal sud, come per Poschiavo appunto il caso citato di Pierpaolo Vergerio, che ha portato a stabilizzare la lingua italiana anche nella sua forma scritta.
La Controriforma con il Concilio di Trento, ricordiamo, la Chiesa Cattolica avvia una profonda trasformazione delle proprie strutture che porta ad una repressione delle idee riformate. Claudia Di Filippo Bareggi, la Controriforma porta in queste regioni molti conflitti, molti attriti.
Sì, possiamo dire che gli anni 40 sono un momento di una cesura un po', diciamo, tanto per il mondo cattolico quanto anche per il mondo riformato, per la verità. La storia dei grigioni, la parte moderna della storia dei grigioni, ha questo bel saggio di Ulrich Pfister che appunto tratta un po' di tutta questa vicenda, guardandolo un po' in controluce, cioè da una parte abbiamo l'Inquisizione, abbiamo l'Indice dei Libri Proibiti, dall'altra parte però proprio queste, come dice giustamente Pfister, proprio l'accoglienza all'inizio è molto larga. Questi esuli sono, nel 44 sono accettati come precettori, come predicatori di famiglie private, proprio perché era interessante anche, diciamo, per le tre leghe mutare un po' gli equilibri locali dal punto di vista religioso. Ma poi, ecco, ben presto ci si rese conto, e ancora di più quando la Chiesa sarà la Chiesa di una struttura calvinista, dunque dopo il 49, quindi all'inizio degli anni 50, insomma, e quindi ci sarà la strutturazione del Sinodo Grigione, ci si renderà conto che questi eterodossi erano difficili, erano pericolosi. E quindi, diciamo, giustamente Pfister diceva, di fatto anche la precisazione dottrinale della confessio eretica un po' è dovuta a questi scontri con queste persone. Dall'altra parte, appunto, parlare del Concilio di Trento vuol dire parlare in realtà degli anni 60 e avanti, però dal 40 il mondo cattolico si riorganizza e, diciamo, esiste una censura verso l'esterno, verso l'eresia per esempio, ovviamente, quindi la ristrutturazione appunto dell'Inquisizione medievale, l'Indice dei Libri Proibiti, ma anche una censura in tutta interna. È un po' il problema locale, diciamo, ecco, se lo vogliamo vedere in una chiave di lettura come stiamo facendo, ecco, fuori dai confini del mondo italiano in realtà, sebbene nei confini diocesani della diocesi di Como, nel caso della Val di Poschiavo. Ecco, il problema qua è quello di una Chiesa che vuole riformare questi abusi, ecco, che il mondo protestante ha vivacemente sottolineato, e questo lo si può fare solo con una censura anche interna, ecco, che qua risulta difficile perché gli ecclesiastici stranieri non riescono ad entrare. Se non sono valtellinesi, il clero è difficile quindi da essere riformato, le fondazioni nuove non si possono fare, cioè ci sono dei vincoli, una sorta di isolamento al quale si pensa di porre rimedio in tanti modi, per esempio creando un vicariato a Sondrio, quindi staccando questa zona per esempio dal vescovo di Como, senza poi arrivare a soluzioni troppo dure. Dunque c'è una, come dire, andando dagli anni 50 in avanti, ci saranno delle frizioni molto, molto frequenti fra le due comunità, dove esiste appunto effettivamente questa biconfessionalità che, come molti studiosi hanno sottolineato, penso a Pastore, ecco, via via che il quadro anche internazionale si andrà complicando, tu lo dicevi giustamente all'inizio, no? Alla fine del Cinquecento, soprattutto nel Seicento, questa zona diventa un luogo delicato degli equilibri internazionali. Ecco, sullo sfondo c'è prima le guerre di religione in Francia, c'è l'insurrezione dei Paesi Bassi, dunque c'è un'internazionale cattolica, un'internazionale calvinista, e ci sono episodi di iconoclastia, roghi di libri, violenze poi sulle persone da una parte e dall'altra. Penso a tanti casi che sappiamo, penso a Francesco Cellario. Il Sacro Macello sarà un po' il momento in cui tutto questo viene riassunto nel peggiore dei modi. Sappiamo che l'insurrezione del 620 comporta più di 300 morti, ecco, Poschiavo non è direttamente coinvolto, ma poi nel 23 ci sarà un tentativo, ecco, di insurrezione locale che però fallisce, e in seguito al quale Poschiavo confermerà, ecco, la sua biconfessionalità che, come dicevo, dura anche oggi.
Una conflittualità che continuerà anche oltre il tornante dell'età moderna, Sacha Zala.
Sì, con lo sterminio dei protestanti nel 1620 e poi il tentativo di entrare nella Val Poschiavo nel 1623 nasce una situazione difficile. Ci sono dei recenti studi, penso ad Andrea Tognina, che ha fatto su questi fuggiaschi della Valtellina. In effetti, a livello poi di microstoria, se si analizzano le vicende di questi esuli, si vede come la situazione fosse difficile. Nel mio caso personale prendo un esempio citato da questo studio dal Tognina, che fu Giacomo Pozzi, del quale io sono un diretto discendente. È stato espulso dalla Valtellina nel 1620 e la famiglia fu naturalizzata soltanto nel 1807, dove nell'atto di naturalizzazione appunto si dice espulso da Valtellina abitante già da molti anni in Brusio, erano 200 anni. Quindi questi nuovi studi mostrano anche come fosse difficile la convivenza poi per questi esuli al di fuori della Valtellina, che ebbero anche abbastanza difficoltà a integrarsi non soltanto coi cattolici in Valposchiavo, ma anche coi protestanti. E questo conflitto rimane poi fino appunto all'epoca contemporanea a Poschiavo. Le scuole unificate datano del 1969. Fino al 1969 le due comunità vivevano in maniera un po' segregata, con delle scuole separate.
Venendo dunque all'epoca contemporanea che le ha citato Sacha Zala, la rivoluzione francese lascerà segni molto profondi nella regione. Claudia Di Filippo, che conseguenze ha per la Val Poschiavo il distacco della Valtellina dai Grigioni, tema di cui lei si è occupata in passato?
La Val di Poschiavo, per come io ho capito la storia valtellinese, che è una storia molto complessa in verità, è sempre stato un po' l'esempio al quale i valtellinesi hanno guardato, no? Questo patto di dedizione al vescovo di Coira, che trasformerà poi la Val di Poschiavo in un comune grande, in realtà è un po' l'esempio al quale i valtellinesi hanno guardato sin da questi 5 articoli di Lanz, probabilmente inventati, che però appunto dicono che da sempre i valtellinesi, più che uscire dalla tutela politica delle tre leghe, desideravano entrare nella compagine delle tre leghe. E direi questo lo vediamo anche nel momento della grande insurrezione appunto del 620. In fondo la richiesta del governo provvisorio è alla fine questa stessa, cioè è restare nell'ambito grigione ma con una maggiore libertà. Poi diciamo l'elemento politico, la Spagna, certamente anche la Chiesa di Roma dietro la Spagna, quindi Milano dietro appunto al governatore spagnolo, mutano un po' i dati del problema, e alla fine diciamo i valtellinesi un po' tutti saranno scontenti, tranne la Spagna direi, perché i valtellinesi non ottengono l'indipendenza, ottengono la monoconfessionalità cattolica, che forse non era proprio esattamente quello che sognavano, e le povere leghe mantengono sì il dominio sui Baleagi i valtellinesi, ma appunto devono addirittura derogare gli statuti loro, quindi come dire, è una situazione quasi assurda. Io credo che il problema un po' di tutta questa zona dei rapporti fra Poschiavo e in genere le leghe e la Valtellina sia stato il fatto che per una serie di motivi, diciamo, il cattolicesimo è diventato un simbolo di identità politica valtellinese nel tempo, e questo ha sfalsato moltissime prospettive sino all'esito finale. In fondo sembra che il fatto che non riescano i valtellinesi ad entrare come quarto componente delle leghe, come in realtà avrebbero voluto, sia ancora di peso dal problema dell'equilibrio o appunto del non equilibrio fra le due confessioni religiose. E questo alla fine ha creato una, come dire, un impasse nella quale Napoleone è entrato, come si dice, a gamba tesa e ha deciso lui il distacco, come si diceva. Credo che per entrambe, tanto la Val di Poschiavo quanto la Valtellina, questo abbia significato tornare a essere due periferie. Ecco, io credo la Valtellina, inghiottita da uno Stato centrato che alla fine cancellerà equilibri antichi e creando problemi anche sociali, economici molto, molto gravi. E per la Val di Poschiavo penso che la farà restare un po' un angolo isolato di un lontanissimo passato nel quale era stato molto legato di più alla pianura lombarda e insomma appunto alla zona della Lombardia, insomma dell'ex Ducato di Milano.
Siamo quasi in conclusione della nostra conversazione di oggi. Nel 1803 Sacha Zara la Val Poschiavo entra a far parte con i Grigioni della Confederazione, con quali conseguenze?
Sì, non è che la Val Poschiavo sia entrata nella Confederazione, sono i Grigioni che hanno dovuto entrare nella Confederazione, quindi la situazione che abbiamo appena descritto si stabilizza e resterà, come ben sappiamo, immutabile. Nonostante questo, il XIX secolo rimarrà un secolo nel quale, nonostante quello che era successo durante la confisca eretica e tutti gli episodi successivi, i contatti e i commerci fra la Val Poschiavo e la Valtellina rimangono forti. Io credo che il momento più tragico per questa lunga storia, una storia anche normale, vista la situazione geografica, sia appunto stato quello della Prima Guerra Mondiale e poi ripetutosi poi durante la Seconda Guerra Mondiale, anche se i nuovi studi mostrano come in fondo questa frontiera fosse estremamente permeabile sia per quel che riguarda il flusso degli esuli che sono passati dal confine sud da Campocologno, sia anche per quello che fu il ruolo della tipografia Menghini e di Don Felice Menghini in particolare come, diciamo, terra d'asilo editoriale per importanti esuli italiani che ebbero la possibilità di pubblicare all'estero a Poschiavo in questa collana L'Ora d'Oro, della quale 10 giorni fa la Provincia Italiana ha organizzato un convegno a Poschiavo.
Convegno che abbiamo seguito anche ai nostri microfoni, che dimostra la vitalità di questa valle che potremmo definire periferica, comunque centrale dal punto di vista culturale. E con questo sguardo rivolto al Novecento siamo giunti al termine della nostra conversazione di oggi con gli storici Claudia Di Filippo Bareggi dell'Università degli Studi di Milano e Sacha Zala dell'Università di Berna. Grazie per essere stati con noi, molti
grazie.
Auguri per il vostro lavoro.
Grazie.
E a risentirci a domattina alle 9.
Esse furono due guardie a fermarmi la vita, è proprio qui sulla terra la mela proibita, e non Dio ma qualcuno che per noi l'ha inventato, ci costringe a sognare in un giardino incantato, ci costringe a sognare in un giardino incantato.